Ottimo. Allora, siamo qua con Federico Poggipollini, Capitan Fede Poggipollini, giustamente per come lo conoscono tutti. Voglio dire prima cantautore e poi chitarrista di Ligabue dal 1994, poi vabbè, ti dirò anche perché l'ho voluto dire prima. Ex chitarrista dell'Litfiba, in pochi lo sanno, fino a Terremoto, giusto? Hai collaborato, non so se avevi fatto live, studio.
No, io ho fatto sì, qualcosa in studio, live. In realtà il disco che ho registrato per intero è Sogno Ribelle, che è un disco tra il Diablo e il Terremoto.
Bellissimo.
Quello è un disco doppio, che è stato suonato un po' live, cioè quindi dal vivo, e un po' in studio rifatto una registrazione live in
Sì.
studio tutti insieme. E lì diciamo che è stata la mia prima vera esperienza di registrazione con una band come i Litfiba. E nel Diablo avevo partecipato a tutta la preproduzione e poi ho fatto qualche cosa nell'album, delle piccole cose. E uguale per Terremoto, perché l'idea proprio di Ghigo e Piero, all'epoca erano loro due i Litfiba, era solo quella di usare i musicisti per cose che avevano già un ragionato e pensato in maniera molto precisa, quindi diciamo che non c'era una libertà di espressione, era proprio un'idea sonora che era già stata mirata, le parti erano quelle, il suono era bene o male quello, e io ho fatto di tutto, è stata una grandissima scuola per cercare di avvicinarmi il più possibile a quello che mi chiedevano. Ero molto giovane e quindi sai benissimo che uno lì può perdere anche la visione di perché io devo fare solo le cose che mi chiedono. In realtà ho capito che è stato molto importante per me. Poi ho sempre vissuto l'esperienza di Litfiba come un grande insegnamento, nel senso che avevo dei musicisti attorno molto bravi, Roberto Terzani, Candelo Cabezas, che purtroppo è morto, Franco Caffori, ma Daniele Trambusti, batterista della Madonna, perché io ho suonato con due batteristi, Ajazzi, che comunque era uno dei Litfiba, ed è stata una roba di grande esperienza per me, è stata veramente molto importante. Poi abbiamo iniziato a fare un tour all'estero, quindi anche l'idea proprio che avevo un po' nel cassetto di essere parte di una band che suonava in giro per l'Europa, e addirittura abbiamo fatto anche tournée in Messico e Sud America. È stata una bellissima esperienza, durata abbastanza 3 anni, e poi è finita perché io ero proprio musicista aggiunto, nel senso che ero stato chiamato per cercare di rifare le cose che erano già state pensate appunto da Ghigo, quindi era la seconda chitarra di Ghigo. Guarda, vedo dietro qui da te nella tua scrivania due marscialini
Sì.
e io ne ho uno di questi comprato in Messico nel 91 che ho cercato di usare proprio in questa quarantena per farlo funzionare. Effettivamente non va più, però mi hai fatto ricordare proprio che io comprai quello in tournée in Messico con i Litfiba per
Ma
esercitarmi.
dai.
Sì, e l'avevamo preso io, Ghigo, quindi nei camerini avevo questo qua, che in realtà il tuo è due.
Sì, esiste anche quello singolo, ma ce l'ho anche quello singolo,
Ma c'è anche quello.
eh.
Ma scusami, il mio che è del 91 comprato in Messico ha un valore superiore rispetto ai tuoi
È
nuovi o no? Io ho
vintage.
pensato quello.
Non lo so,
Però ha
non lo so.
sempre suonato benissimo.
Sì? No,
Sì,
beh, mi
l'unica
fa
cosa
piacere
che.
che c'è qualcuno che l'ha usato seriamente quella cosa là, perché non l'ho mai visto veramente usato.
No, io credo molto naturalmente, se tu devi ricercare delle cose un po' particolari, credo molto nella sperimentazione. E uno perché mi diverte, e due perché credo che se uno ha in testa un'idea chiara sonora, e nel caso mio, sono uno che più la cosa non è a fuoco, nel senso non è hi-fi, e meglio è. Se fosse per me, metterei proprio, farei proprio. Poi alla fine ho bisogno di un risultato finale che sia comunque ottimo. Però mi piace proprio l'idea di usare piccole cose, transistor. Devo essere sincero, è una cosa che fa parte un po' del mio carattere. Però, grazie alle ultime produzioni che ho fatto con Michael Urbano, che è americano, lui mi ha dato proprio man forte, quindi mi ha incoraggiato. No, perfetto, Fede, se hai il suono in testa, vai in bagno, microfono piccolino, vedi, SM7, dentro un piccolo ampli, esatto. Cercare proprio, naturalmente, devi fare degli esperimenti, quindi devi avere anche abbastanza tempo.
Sì, sì, sì.
Però sono molto contrario ancora, anche se l'ho usato e non posso dirti che mi sono trovato male, a tutte le cose digitali, quindi Camper e vari plugin vari. Sono ancora lontano, mi è capitato di usarle anche per delle registrazioni serie e sono effettivamente ottime, però cerco ancora di vivermi la cosa con una grande passione e con la voglia di sperimentare attraverso appunto queste piccole cose.
Comunque già con i Litfiba hai cominciato a fare un po' la storia della musica italiana, perché già con quelli hai detto bene, io voglio fare la storia della musica italiana, perché poi per quanto 30 anni quasi sei ancora giusto il chitarrista di Gabue.
Sì. Ho i capelli tagliati da mia figlia,
grande, giustamente, perché in quarantena e appunto io penso di essere abbastanza oggettivo nel dire che sei uno dei chitarristi italiani più influenti, proprio per il fatto che è da 30 anni ormai che abbiamo nelle orecchie, dalla radio, dappertutto, le tue chitarre, no? Insomma,
quindi. grazie, beh, una bella cosa. Ma non lo so, se sicuramente i dischi che ho registrato, e io parlo delle chitarre di Ligabue, sono diventate delle super hit, quindi per fortuna che avevo messo le parti di chitarra giuste, quindi hanno tenuto le mie e quasi sempre, poi non è ovvio, no? Non, sì, non è che tutte le volte, però devo dire che la maggior parte dei singoli, le mie chitarre ci sono, si sentono.
Beh, ecco. Già l'arpeggio di Certe Notti è tuo.
Sì, l'arpeggio di Certe Notti, che comunque sì, un evergreen, ha anche il solo, se vuoi.
Che voglio dire, Certe Notti è stato proclamato come canzone del secolo, canzone dei 10 anni degli anni 90, canzone di qualsiasi.
Ma io sono molto fiero anche di, ti sembra strano, ma ho perso le parole. Che la mia parte di chitarra è una, la trovo sempre interessante e soprattutto sono molto critico su di me, quindi, però è stata una scelta giusta, mi sembra ancora molto moderna e adatta, ma anche per dire tutti vogliono viaggiare in prima, ti sento che è una canzone che mi piace moltissimo e l'altro giorno l'ho ascoltata casualmente e anche lì ci sono delle parti di chitarra meravigliose, sia mie che di Mel, sono tanti momenti dove alla fine sono molto orgoglioso e fiero di aver partecipato a questi bellissimi arrangiamenti che sono parte di queste canzoni che sono ormai il vocabolario, oppure diciamo nella libreria degli italiani.
Sì. Beh, parlavo tra l'altro poco fa con Max Gelsi e appunto parlavamo del fatto di quanto sia molto più difficile togliere, no, da un arrangiamento rispetto a che aggiungere, e per esempio non so, io penso a Ringo Starr, che molti dicono vabbè, cosa ci vuole a fare le cose che fa lui, sì, ma come le ha pensate lui certe cose, e dici come fa uno a mettersi sulla batteria e pensare una cosa del genere, no? E la stessa cosa mi viene in mente per l'arpeggio di Certe Notti, che se io devo pensare ok, fammi un arpeggio su questa cosa qua, è difficile che ti venga in mente una cosa del genere, però tu sei riuscito a fare una cosa abbastanza essenziale, ma sì, che ha funzionato talmente tanto, perché vedi, evidentemente parte col tuo arpeggio, quindi sicuramente se il tuo arpeggio faceva schifo non diventava una hit.
No, certo, però posso dirti che sicuramente ci vuole l'idea giusta, a parte che nessuno di noi avrebbe mai pensato che Certe Notti diventasse poi con la canzone che è diventata, quindi diciamo che noi lavoravamo a tutte le canzoni e io devo dire che lì è stato proprio Luciano che mi ha chiesto di iniziare la canzone con questo arpeggio perché l'aveva colpito, cioè, quindi era è molto importante che dall'altra parte ci sia la persona che decide che quella parte è fondamentale, sì, capito? perché poi è una persona molto sensibile e musicale e la canzone è sua, quindi lui ha detto: cacchio, lui ha Fede in questo momento ha trovato quella parte lì che mi sembra adatta per valorizzare la mia canzone, ed è stato bravo a fermarla, capito? Se non ci fosse stato lui in quel momento, magari un altro produttore avrebbe detto: no, la sporti troppo da un'altra parte, capito? Quindi è molto importante che ci sia anche di fianco a te delle persone che capiscono dove possono arrivare. E questo è stato come primo esperimento, ma diciamo che l'idea proprio della band di Luciano all'epoca era proprio una band che potesse raccontare anche con il loro background parte dell'arrangiamento.
Dopo volevo anche chiederti un po' di cose, però prima volevo partire un po' dal tuo percorso da chitarrista, musicista, autore, insomma, come sei cresciuto. Intanto metto in sovraimpressione, adesso tu non la vedrai, però la vedranno gli altri, una foto di te che mostri la tua prima chitarra, perché? Che è la Telecaster, giusto?
Sì.
Perché mostro questa chitarra? Perché secondo me tu sei l'unico che è riuscito a registrare un album con la tua prima chitarra, perché di solito la prima chitarra è sempre quella sgangherata, no? E invece tu sei riuscito a registrare un album con la tua prima chitarra, cioè bellissimo, cioè, poetico, insomma.
Sì. Allora, quella chitarra lì è una Squier, sì, Telecaster dell'87, regalata dalla mia morosa dell'epoca, e quindi c'aveva una firma, era nera.
Ah, nera?
Era nera, è stata sverniciata a sua volta, riverniciata di bianco, e ho trovato quel battipenna color argento, sì, ferro. Io penso che la foto, sì, è, sì, quella, sì, no? Io non vedendola,
sì, magari nella foto è gialla con appunto il battipenna tipo specchio, insomma.
Esatto, perfetto. Quel battipenna specchio l'ho presi da Fontanot a Verona, quindi in zona, sì, e mi piaceva l'idea di imitare la chitarra di Jeff Buckley, che è un grande musicista che mi ha ispirato e dove io sono veramente fan. E quindi così avevo trovato quel battipenna, ho detto dai, mettiamolo su, e ho creato bene o male quella chitarra. È una chitarra che in realtà di originale sono rimaste il legno, il manico e le meccaniche, il pick up è stato rifatto, la circuitazione pure, appunto il colore è stato rifatto, il battipenna sì, però è una chitarra interessante, suona anche molto bene, ci sembrerà strano, era una chitarra molto cheap all'epoca. Però suona bene.
Le Squier di una volta suonavano benissimo. Sì. Io ne avevo provate di Squier degli anni 90, sì, ed erano veramente interessanti. E quindi cos'è che ti ha spinto a suonare?
Allora, io arrivo dalla musica classica di suonando il pianoforte.
Ah, ok, quindi tu hai imparato prima a suonare il pianoforte.
Sì, il pianoforte come pianista, nel senso musica classica, quindi non era proprio il mio mondo, nel senso che mi piaceva molto la musica, ma quella di quel tipo di disciplina lì forse non faceva proprio per me. Intorno ai 10 anni, 11 anni andai da un musicista tramite mio cugino, che anche lui suonava il piano, che voglio salutare, si chiama Giuseppe Guerra, che aveva questo insegnante che si chiamava Berardi, si chiama Berardi, non lo vedo da un po', ma lo saluto anche lui, e andai da lui per prendere due lezioni di blues col pianoforte, naturalmente, e iniziai a intripparmi. Mi piaceva proprio l'idea di poter improvvisare con una base, cioè venendo via dalla musica classica tradizionale, della lettura e del solfeggio, poter essere, avere la libertà. Nel frattempo lui, che suonava, era un po' l'istrumentista, mi diede delle dritte anche sul basso, quindi iniziai, mi piaceva molto il basso, ero un fan dei Clash, sono ancora fan dei Clash, mi piaceva proprio l'idea proprio del basso, proprio uno strumento essenziale, e allora mi sono fatto spiegare un po' di cose, dove muovermi, come colpire il pletto, le dita, così, e poi l'ho portato avanti da solo, pochissime lezioni, ma devo dire forse di basso me ne ha date due, E poi ho iniziato, appunto, mio cugino è stato uno dei promotori, ma tutti i nostri amici, poi noi frequentavamo persone che suonavano, e abbiamo iniziato a formare delle band, delle band, perché ne abbiamo fatte più di una, quindi il sacrificio era comunque dover andare a trovare una cantina, sonorizzarla, metterla a posto, cercare, e poi magari durava tipo 20 giorni, poi ti sbattevano via perché il volume era troppo alto, non poteva andare bene, quindi c'era tutto un contorno dietro, e quindi una grande fame di musica, ma fatta insieme, non la musica da casa, sì. Cioè, diciamo che io ascoltavo i dischi, gli album, cercavo di approfondire la mia cultura musicale, ma non con lo strumento e basta, più su un fattore anche filosofico, perché volevo andare dietro a un mondo di un certo tipo. I Clash arrivavano dal reggae, quindi mi piaceva il reggae, il rhythm and blues, il blues, e l'idea proprio di questa band che raccontasse anche delle cose politiche, no? Quindi c'era anche un messaggio molto chiaro. Per me la musica è anche un messaggio, e quindi anche, se vuoi, comunicare attraverso la canzone. E quindi queste sono state le cose che mi hanno sempre colpito. L'idea di avere una band, quindi di creare insieme ad altri musica, era soprattutto per dire la nostra, che era anche uno stato d'animo, ma anche il linguaggio che i ragazzini in quell'epoca avevano. Quindi avevamo anche un seguito, no? Cioè, facciamo i piccoli concerti gratuiti, naturalmente, dove noi non prendevamo niente, anzi forse dovevamo anche spendere, però avevamo un pubblico, sì, sì, che ci seguiva, che erano i nostri amici, e questo è andato avanti per un po', dopodiché ho iniziato a fare una band che si chiama Tribal Noise. Lo dico perché questa band è una band new wave, ti parlo, avevo 14-15 anni, suonavo il basso, e l'anno scorso, forse ormai due anni fa, è uscito un album di raccolta di questi demo che le avevamo fatti all'epoca, con 4 tracce, con 8 tracce, così, in vinile per la Goodfellas, perché hanno ristampato, tramite Cesare Ferioli, che è il batterista di questa band, è riuscito a recuperare queste cose e è riuscito a fare uscire appunto questo disco, che per me è un disco molto importante. Naturalmente c'ha il suono dei Joy Division in cantina, quindi un suono veramente molto ruvido, poco decifrabile, ma era molto interessante perché c'era una grande idea sonora e anche, se vuoi, di creatività libera, cioè non c'era un produttore, c'era proprio l'idea di 4 persone che avevano un viaggio in testa e lo portavano avanti. Subito dopo entrai con i Radio City, dove incisi il mio primo disco, che è un disco secondo me molto bello, si chiama Sobborghi, e è un disco in italiano, di rock americano, che Luciano Ligabue conosce, e io ne ho parlato anche con lui, perché comunque era abbastanza una novità all'epoca, ti parlo dell'85-86, una band che si ispirava, se vuoi, un po' ai Clash, un po' a Bruce Springsteen, un po' a John Cougar, scrivendo in italiano. Andrea De Luca è cantante, insieme al fratello Chicco, che sono, diciamo, erano l'ossatura della band, e avevano questo modo di scrivere, soprattutto i testi, molto interessante, e quindi abbiamo stampato il primo album, che si chiama Sobborghi, uscito per la River Nile, e facevamo questi concerti, purtroppo pochi, ma non per merito mio, lì potevamo farne un po' di più, ma erano un po' loro che tiravano indietro, con un seguito pauroso. E anche i Tribal Noise, in realtà, cioè avevamo proprio un seguito, suonavamo in questi locali anche un po' fuori nei festival, però c'era già un grande fermento, e questa cosa ti stimolava, perché dicevi, cazzo, è una band che da un momento all'altro può succedere qualcosa, sì, no? E all'epoca c'erano, sì, i Litfiba, c'erano i Diaframma, c'erano i Gang, una band molto forte. Noi eravamo un po' dietro, i Rocking Chairs, che era un altro gruppo, però cantavano in inglese, anche i Gang in realtà nella prima parte cantavano in inglese. E questa cosa è una cosa che fa parte di me, nel senso che io ho sempre cercato di unirmi alle persone, cioè ho sempre cercato la sinergia, credo che sia, per come sono fatto, molto importante. E quindi, nel caso appunto di Luciano Ligabue, che in quel momento aveva bisogno di una band e di formare una sinergia tra di noi, parlo di tutti noi, era per me quello che io conoscevo, che sapevo, quindi era molto è stato molto facile entrare in quella situazione lì. Con il FIBA invece, che comunque è stato, come ti dicevo prima, se vuoi più un lavoro da turnista, da professionista che cerca di stare più possibile dentro le righe, e io l'ho fatto con un grande impegno e grande disciplina, ed è una cosa che poi negli anni mi è servita tantissimo. Io devo ringraziare quell'esperienza, perché proprio è stata una grande scuola. Cioè, dal momento che uno arriva e può fare quello che vuole, ma invece in quel caso mi chiedevano delle cose, io devo averla ancora da qualche parte, per ogni brano avevo 3-4 pagine, cambia il pick up prima del ritornello, appoggia l'accordo qua, poi togli, non si deve sentire la mano che passa da un accordo, c'è tutto un meccanismo che Ghigo aveva in testa in maniera molto chiara e con grande pazienza me l'ha spiegato, e io ho cercato di farlo più possibile come voleva. Cambiai anche l'uso del plettro. Avevo cambiato il modo proprio per cercare di avvicinarmi il più possibile.
Ma con i primi gruppi suonavi il basso, ma poi com'è che sei arrivato a suonare la chitarra?
Ah, la chitarra credo di non averla mai studiata. Da un momento all'altro ho preso la chitarra, perché quando entrai nella prima formazione dei Radio City entrai come pianista.
Ok.
E infatti Sobborghi io suonavo il piano. Subito dopo il chitarrista andò nei militari e io entrai come chitarrista, quindi le prime date, ma senza provare, cioè da un giorno all'altro suona la chitarra, tanto facevo un po', la sapevo suonare, e poi da lì mi sono iniziato a specializzare. E diciamo che fino a ancora io, se devo pensare alla musica, penso al pianoforte.
È interessante, perché in realtà, cioè, se uno ti vede suonare la chitarra, dice, vabbè, lui ha sempre suonato la chitarra, perché, cioè,
no, io arrivo proprio dal pianoforte, perché c'è tipo gli accordi, le settime, io le vedo proprio lì, le vedo anche sulla chitarra, non posso dirti, però sul pianoforte ho uno spettro più, forse perché è stato il primo strumento. E anche il basso per me è molto importante. Ti dirò una cosa che è bella. L'anno scorso, prima di Start, abbiamo fatto una preproduzione in studio di Gabue per fare brani nuovi, e io ho suonato interamente il basso per la prima volta. Ed è il produttore, che è Luciano Luisi, che è produttore degli album precedenti, mi aveva sentito suonare il basso più volte, mi ha detto: Fede, io voglio un bassista come te. E quindi io ho suonato il basso per tutte le demo. Quindi, però per dirti, è uno strumento che mi piace. Ho anche naturalmente uno stile abbastanza fermo, non posso fare qualsiasi cosa, però con una c'è una visione chiara, è uno strumento che mi piace molto. Ne ho 3 o 4 di bassi,
Quindi, cioè, ti senti quasi più bassista che chitarrista, insomma.
No, la chitarra mi piace molto, e poi negli ultimi anni sto cercando di approfondirla sempre di più, come è giusto che sia, perché è uno strumento che
continui a studiare.
Io non so se chiamarlo studio vero e proprio, comunque cerco sempre di informarmi, sì. Io non arrivo dallo studio delle scale classiche, non ho fatto né JIT né, come si chiamano, le varie scuole, CPM, quelle cose lì, no, arrivo proprio dalle cantine, nel senso che dalle band che suonano così, e quindi ho cercato sempre di avvicinarmi anche con dei consigli di persone, però diciamo che mi piace studiarla, ma a mio modo, ecco.
E se dovessi dare un consiglio a un principiante, un consiglio, che uno tra tutti i consigli che potresti dare a chi sta iniziando a imparare?
Beh, io credo che sia, per iniziare, sia fondamentale poter trovare una forma di divertimento legata a questo, e soprattutto quello che succedeva a me, che mi succede ancora, è il fatto di potermi staccare un po' dalla realtà. cioè lo strumento, il cantare, il suonare, qualsiasi strumento, è come se entrassi dentro una forma di mantra, di terapia, di libertà, riesce a un po' spostarmi e togliermi anche dalla realtà, che credo che sia in certi momenti, anche se vuoi, il buddismo, la preghiera, quelle robe lì, ecco, ti aiutano a una concentrazione che va al di là. Ecco, io, il mio strumento molte volte a me dà quello e mi rilassa molto, quindi mi piace tantissimo anche, e sono sempre riuscito ad avere questo scambio. E quindi la prima cosa è trovare una grande passione legata a questa, quindi senza dover troppo. Poi credo che sia fondamentale, questo lo invito, lo studio, cioè, perché comunque credo che sia fondamentale. Io, facendo un percorso inverso, mi sono trovato più volte in situazioni dove dicevo, cazzo, adesso come faccio? E ho dovuto farcela, quindi mi sono messo lì a studiare come un matto, naturalmente non facendolo con gli spartiti, ma facendolo a orecchio, quindi andando giù, cercando di tirare giù qualsiasi cosa. E mi è successo più volte, soprattutto negli ultimi anni, dove, per dire, abbiamo preparato uno spettacolo prog per il 1° maggio, l'orchestra di Cosma, e lì mi arrivarono tutte queste parti di chitarra, tutto dispari, di area. Ho detto, merda, ma come faccio? Ero con Chico Cussoni, che lui leggeva tutto. Vabbè. E le ha fatte subito la prima, capito? E io invece sono dovuto tirare giù tutto. Però devo dire che quando io l'ho suonata libera, lui aveva lo spartito, e questo cambia tanto, cambia tanto. Sì, nel senso che loro guardavano, leggevano, e io però mi ero memorizzato tutto, quindi è più uno sforzo da una parte, ma dall'altra parte, però lì mi sono fatto anche un po' un bel culo, ecco. Cioè, perché comunque non era il mio mondo, in più era roba molto difficile, con tutti degli obbligati fatti insieme, quindi super orchestra, e lì ho cercato, beh, loro sono stati meravigliosi con me, c'era Poli, anche Lorenzo Poli, musicisti meravigliosi, è stata una bellissima esperienza per dirti questa, ma anche ho fatto una cosa a The Voice, ho fatto le cose a X Factor, e lì mi mandavano gli spartiti, però io anche adesso ho fatto una cosa ultimamente a Napoli, a Risa, scusa, per Mina, cioè dovevamo cantare, e anche lì ti arrivano gli spartiti, capito? In realtà io non ho bisogno.
Beh, anche fatalità, anche Max Gelsi, con cui ho parlato prima, lui per esempio per una gran parte della sua carriera non sapeva proprio, cioè sì, non è che li vedeva come geroglifici le robe, però non sapeva leggere, insomma, cioè non leggeva.
Ah, vedi? Pensavo che Max sapesse leggere.
Diciamo che lui aveva sviluppato un suo modo di scriversi le strutture dei brani.
No, anch'io ho un mio modo di scrivere, sì, certo, no. Ho un mio modo dove scrivo le sigle, io ho anche letto da ragazzino, quindi non è che proprio non so leggere, sì, sì, sì. Però se mi dai uno spartito in mano…
Sì, non lo suono in diretta.
Esatto, non suono in diretta uno, in più non l'ho proprio mai usato, ho cercato di usare più la fantasia e l'idea proprio di ascoltare un brano che sia, e cercare di mettere subito qualcosa di mio.
Ti faccio una domanda che avevo fatto più o meno anche a Kim Marcello, ex Europe, perché lui è subentrato negli Europe quando prima c'era John Norum, quindi lui è entrato in un gruppo che già era formato, diciamo, no? Che è un po' quello che è successo con te con Ligabue, giusto?
Sì.
Allora la mia domanda è, ma quando tu sei entrato nel gruppo, cioè nella band, insomma, richiedevano che tu modificassi il tuo stile, o tu sei arrivato col tuo stile e hanno detto che okay, il tuo stile va bene per noi?
No, allora lì, in quel momento lì, che era un momento abbastanza delicato, la scelta era proprio di Ligabue e anche dal produttore, che all'epoca era Barbacci, di cercare di portare un suono che fosse più Rolling Stone, più Rem, più in quello stile possibile. Ah, okay. Quindi io in quel momento non avevo quel mondo lì. Io arrivavo in quel momento lì, ascoltavo gli Alice in Chains, Pearl Jam, tutta la roba grunge. Avevo un rack, avevo la... mi ricordo che avevo o la N4 di Nuno Bettencourt e forse avevo anche, no, sicuro, avevo la, te la ricordi, la blu saraceno fatta tipo Played?
No.
È bellissima la chitarra che, della Yamaha. Quindi avevo queste due chitarre, naturalmente avevo la mia Les Paul e la mia Strato che ho ancora, però diciamo che avevo il pre della Marshall con il finale, avevo il rack.
Okay.
Quindi non arrivavo da... però quando mi hanno chiesto quella roba, quella musica lì, io arrivando appunto dalle mie esperienze, avevo quel suono lì. Infatti Rigo, che è il bassista, mi chiamò appunto perché si ricordava che io avevo quel tipo di suono lì. E iniziamo a fare la prima registrazione, che era un tributo ai Nomadi in studio, dove abbiamo fatto un brano, Dio è morto, e poi da lì abbiamo iniziato la preproduzione di Buon Compleanno Elvis, naturalmente in fasi diverse, nel senso che la prima fase era proprio per conoscerci, per vedere se andavamo bene. Diciamo che è stato un provino abbastanza lungo. Ah, okay. Perché poi comunque il distacco con i Clandestino, che erano la band di prima, non era del tutto certo all'inizio, non si capiva bene.
È stato più un percorso, noi... quindi.
Sì, sì.
Ma perché, cioè, la domanda era anche perché, io adesso metto in sovraimpressione la copertina del tuo album, il primo, credo, Via Zamboni 59.
Sì.
Ecco, per chi non sapesse dove è nato Via Zamboni 59 perché io, cioè, ascoltando quell'album, secondo me si sente abbastanza il suono del Ligabue, diciamo, dei primi album, cioè, nel senso, sì. Buon Compleanno Elvis, un po' si sente quel sound lì, secondo me, non so, dimmi tu. Alla chitarra,
sì, potrebbe
alla chitarra,
essere
ovviamente.
Cioè, potrebbe essere, sì. I primi album di Ligabue in realtà sono, sì, vabbè, il primo Ligabue, Sopravvissuti Sopravviventi, scusami, Lambrusco e Polcone, esatto. Sopravvissuti Sopravviventi, e quelli hanno un suono, sì, primo un po', se vuoi, U2, parlo sempre di chitarre, è un po' new wave, il secondo è più americano e il terzo quasi hard rock, ecco. E quel disco lì sicuramente arriva da quel suono di Buon Compleanno Elvis, perché in quel momento io ero proiettato su quelle cose lì, però credo che è un disco che viva tantissimo dell'influenza inglese degli Oasis.
Ah.
Ti sembra strano, ma Voglio il Paradiso, che è una canzone diciamo di lancio, ma anche Insomma Vorrei, sono partite un po' da quel mondo lì. Allora, è un disco strano perché è stato composto in pochissimi giorni, registrato in pochissimi giorni, insieme. Il grande lavoro è stato fatto da Gianfranco Fornuzzari, che era il tastierista del Clandestino. Questo nella seconda fase.
Il produttore era Claudio Maioli?
Il produttore esecutivo era Claudio Maioli, che è il manager di Ligabue.
Ah, ok. Ma lui ha influito sul sound o no?
No, io gli avevo mandato dei provini che avevo fatto e avevo voglia di fare questo disco. Naturalmente io voglio essere molto sincero. Io ho bisogno di fare delle cose, ma per mantenere una grande passione, che è un grande rispetto che ho per la musica.
Questo è uno dei motivi per cui ho voluto mettere cantautore prima di chitarrista di Ligabue quando ti ho presentato, perché secondo me questa cosa traspare tantissimo, cioè si vede che tu hai bisogno di buttare fuori cose tue, di comunicare,
sì,
con la
ma,
musica.
Ma ho bisogno, ma perché io credo che anche nella forma di essere, di trovarsi poi a fare il cantante, cosa che mi sono trovato lì, e io un po' rinnego nel primo disco. Io in questo momento nella mia vita mi sento abbastanza buono come parte vocale, ma in quel disco lì no.
Okay.
Cioè, è un disco dove io sento proprio un'incertezza della voce. Io canticchiavo facendo dei cori, ma non ero mai un frontman, non ero mai stato un frontman. Lì mi sono trovato a cantare, a suonare delle canzoni che avevo composto io, insieme anche a degli aiuti, ovvio, però mi sono trovato proprio a cantarle e per la prima volta, cioè, quindi anche con la, e poi non coi tempi che magari avrei voluto, capito? Quello cambia tanto, però è un disco genuino, un disco vero, un disco che ha anche delle intuizioni, è un disco che io ho fatto uscire adesso su tutti i miei, su tutti i portali, ed è un disco che ha tantissimi fan, non sapevo neanche, cioè io una settimana fa proprio, ti giuro, ho deciso tramite la mia etichetta, perché ho un disco nuovo in uscita, di far uscire tutto il mio repertorio. Io ho lasciato solo il disco nero, che è il disco dove mi sento più maturo in assoluto e dove c'è un
lavoro più forte.
Pensiero.
Ah, ok, perché dopo pensiero. Volevo anche parlare della produzione di quell'album là, che è completamente diversa.
Esatto, esatto. E perché con lì avevo tempo, volevo fare un suono in una certa maniera. Sono dei miei esercizi, grandi esercizi, naturalmente mettendo tantissimo impegno. Io ogni cosa che faccio la faccio al 100%, e questo mi serve tantissimo, mi è servito tantissimo fare i primi dischi proprio per capire cosa vuole un cantante. Cioè, il musicista deve assolutamente trovarsi, per dire Steph Bans, che è un mio amico, una persona meravigliosa, anche lui si trova di fronte a dover cantare in un pubblico, perché comunque è fondamentale, cioè, se tu vuoi avere una visione totale del progetto, devi assolutamente riuscire a fare più cose possibili, che sono l'arrangiamento, ma anche dal vivo trovarsi proprio di fronte a quel meccanismo, che credo che sia molto importante. E poi ovvio, ognuno ha il proprio percorso, e il fatto di poter fare tanti album è proprio un grande stimolo. Cioè, io da quella cosa lì finisco una cosa e dico: cacchio, però c'ho già pronto un'altra. Adesso ti dico, l'ultimo disco che ho fatto e ho finito e ci ho investito anche a livello economico tantissimi soldi, è un disco di cover, quindi non prendo una lira, però ho fatto un lavoro come se fossero i pezzi miei.
Ma quindi uscirà, ma quale?
È uno che deve uscire, doveva uscire il 15, se non ci fosse stato il coronavirus sarebbe uscito il 15 maggio.
Ah, okay. Perché invece parliamo un attimo di Nero, che è l'ultimo pubblicato, giusto? Cioè, là hai, intanto è autoprodotto?
No, non è autoprodotto, perché io ho avuto un aiuto economico da degli sponsor, dove però il lavoro principale e di partenza è stato fatto da me, okay. Nel senso che io ho deciso di fare un suono di un certo, in un certo modo, con la presenza costante di Michael Urbano, che mi ha indicato tutto il meccanismo, perché io volevo riuscire ad avere un suono che non fosse il suono italiano, quindi l'ho seguito e ci siamo divertiti da morire. Ho imparato tantissimo da quel progetto lì, perché è un disco fatto da con una band di Bologna, è registrato tra Bologna e San Francisco, con l'idea sonora proprio assolutamente. Io gli ho chiesto: Michael, tu fammi il suono di un disco come se uscisse là, non ho voglia, cioè, e lui gli ho detto: lo vuoi che lo canti in inglese? Fa: no, devi cantare in italiano. Però lui mi ha fatto il suono della voce con questo SM7 che tu hai.
Ah, è tutto, tutta le voci?
Tutto con SM7. Ah. Dentro già distorto, già effettato, tutto già lavorato. Io cantavo con già il suono fatto.
Pazzesco.
È un disco veramente, io sono molto fiero e mi piace tantissimo. E lui è molto attento alle parti ritmiche, e quindi il groove, addirittura ci sono dei pezzi dove c'è un movimento proprio, un'onda che lui ha proprio cercato, quindi togliendosi proprio dal meccanismo proprio della precisione maniacale, capito? Proprio cercare proprio l'onda, ed è una cosa che mi è servita, come riprendono le batterie, come si fa il suono, le chitarre, ho usato quasi tutti sempre strumenti vintage italiani, anche le tastiere Farfisa, dei Krumar sempre italiani, facendo proprio un gioco, un lavoro, un'ispezione, un'informazione, cercando di capire come si poteva ottenere quel suono garage con strumenti italiani. Italiani perché? Perché i Black Keys, certo, i White Stripes usavano le Supro, le Harmony, se vuoi le Silverton, Silverton sono strumenti low budget dell'epoca, uguali ai nostri, no? E Michael, che è americano e là impazzissimo per gli strumenti italiani, mi ha detto: guarda che in America impazzisco, tutti fanno i dischi con queste chitarre qua, falle con le Echo. E io, che avevo già un po' di queste chitarre, ho iniziato a approfondire la mia conoscenza, andando a comprare un po' ovunque, facendo contrattazioni nelle Marche con dei vecchietti, ma vorrei questa, ma poi sono pieno, sono tutte mezze, sono tutte nuove, eh? Cioè ho delle cose, ho la batteria, c'ho la Meazzi. Ah.
No, comunque si sente tantissimo che c'è un lavoro enorme dietro a questo album qua. E per esempio ci sono molte sovraincisioni anche a livello vocale, per esempio, cosa che non c'era nei primi album. Il suono, appunto, come hai detto tu, effetti sulla voce, che anche quelle non c'erano troppo, almeno nei primi album.
Allora ti spiego una cosa che per me è forse la svolta. Allora non su tutti i brani, perché ti darei una bugia, ma un bel po' di brani, parliamo della voce che è la mia parte un po' dolente, no? Le prime melodie le avevo fatte in inglese, no? Cioè, quindi la parte, avevo qualche parola in italiano, ma il testo non è ancora finito. Il lavoro dei testi è stato un lavoro che io ho fatto in maniera maniacale, cioè lui voleva esattamente il suono e la melodia che si ricordava, quindi io ho fatto, cercando di dire delle cose interessanti, e credo di avercela fatta, facendo proprio un lavoro maniacale. Alcuni brani avevano 3-4 testi, ci ho fatto un lavoro pazzesco, e lui mi diceva: ok, mandami le voci. E io cantavo sti brani, gli mandavo la voce, e lui diceva: no, ma vorrei un po' più spinta qua, la nota, questa nota, più tutto scritto, tutto scritto. Quindi io andavo lì e ricantavo queste parti. A un certo punto lui decideva: questa va bene, mettiamo via, questa va bene, mettiamo. Ma dopo mille volte che le cantavo, no? A un certo punto arriva in Italia, mi fa: adesso però andiamo a cantare. Come andiamo a cantare? Te l'ho mandato tutte queste voci di nuovo. E lì in un giorno sono andato in uno studio, mi ha fatto l'SM7, microfono effettato, questo pezzo. Io ho cantato tutti i brani in 4 ore, 5 ore, ma li sapevo a memoria. Quindi io ho cantato così perfettamente, e lì è stato il suo meccanismo, cioè me l'ha fatto imparare in maniera perfetta. Quando a quel punto ha fatto il suono che doveva fare per ogni brano, mi ha fatto cantare il disco.
Pazzesco.
Quindi è un super produttore.
Sì. Ma e poi non sono state modificate dopo, tipo, non so.
No, perché non c'era autotuning, non puoi, perché quando tu hai già, vai a rovinare proprio tutto. No, e dopo c'hanno proprio quell'imprinting, però in realtà la voce non è tanto, ha un suono per me fighissimo, però ha proprio un'irruenza, quindi non ha bisogno di troppi ritocchi. Quando tu il brano è come se fosse quasi live,
sì, sì, sì.
E tutte le parti vocali, invece i cori, addirittura abbiamo chiamato tutti i musicisti, fa i cori, come li facciamo? Fa i cori, vabbè, Marco Prati, che è un grande musicista che collabora con me da tanto, ha fatto molte parti in falsetto alte, che quasi femminili, però tutti i cori di massa ha voluto dei musicisti che non fossero dei cantanti, fa: voglio dei musicisti e non dei cantanti, però voglio fare il coro proprio da... Quindi i ritornelli sono in qualche brano, naturalmente. Ci sono molte voci perché siamo tutti noi che cantiamo questi ritornelli.
Fantastico. Questo è veramente uno di quei lavori. Cioè, nel senso.
È un lavoro. Guarda, io ti posso dire, ho imparato tantissimo. Cioè, perché avevo registrato in America, però da quella libertà lì, che è una cosa che mi dà proprio una grande emozione, ma anche, se vuoi, coraggio, perché di fronte alla parte artistica uno veramente si deve liberare, naturalmente con una grande esperienza come c'è lui, però diciamo che ogni idea andava bene, poi magari, capito, il microfono buttato lì da sopra non funzionava, lo cambiavi, sì. Però devi provare.
Tu sei anche andato a registrare in California, oltre a cercare il sound californiano, sei anche voluto andare...
No, allora, tu devi sapere che io sono stato tantissimo là, perché noi abbiamo registrato tutta la preproduzione del live di Ligabue, noi l'abbiamo fatta in America.
Ah, ok. Beh, perché so anche, quindi, anche forse un album avevate registrato a Los Angeles.
Sì, no, a Los Angeles abbiamo inciso un brano nello studio dei Foo Fighters. Giusto, sì. Poi in America con Barbace abbiamo fatto, ad Atlanta abbiamo fatto tutto Radio Freccia. Ah. E su un analogico, e la preproduzione del live dove abbiamo conosciuto tutti i musicisti americani che era prodotto da Rustici, e siamo stati là proprio a San Francisco, a Berkeley, dove Michael aveva lo studio, è da lì che è nata la cosa, che io ho sentito le sue produzioni, il suo studio, ho iniziato a dire Madonna che figata, io voglio sta roba qui, e da lì è partito il meccanismo, capito?
Quindi poi sei andato a colpo sicuro, hai detto io voglio questo suono, vado dal migliore.
Sì, no, ho detto assolutamente nel suo studio, no, perfettamente. Poi dopo lui, in realtà il lavoro che ha fatto con degli assistenti, perché lui non tocca il computer, è tutto lui parla e basta, a quel punto lui ha preso tutte le tracce registrate in Italia e le ha ottimizzate, editate, ha messo a posto, me le mandava già praticamente chiuse, già se vuoi coi gruppi, quindi aveva già fatto dei balance, erano già un po' masterizzate, ci ha fatto una marea di robe, un disco particolarissimo, però per me suona da Dio.
Quanto ci hai messo tra scrivere i brani e registrarlo, tutto il lavoro, quanto è durato?
Allora, registrato pochissimo, è stato registrato con la band in 4 giorni.
Ok.
Sono 12 brani, 2 sono stati tolti che ho, cioè sono già finiti, ma li ho tolti da quel disco, e il disco ne ha 10. Poi tutte le cose, tutte le voci le ho fatte dopo, e le chitarre alcune dopo, ma le acustiche, molte già registrate lì, e abbiamo fatto invece, che è importante, 10 giorni, non del tutto, però 10 giorni di prove prima di registrare.
Oh.
E io gli avevo già mandato comunque già i provini fatti da me in casa, col computer, con già un'idea chiara, dove i testi non erano... Però lì lui ha lavorato molto con la band, dopo abbiamo registrato in pochissimo.
Ok. Adesso io non so se tu te lo ricordi e non so se ti ricordi il perché, però nel 2015 tu hai detto che ti avevano chiesto, c'è qualcuno che ti ha deluso di artisti in questo periodo, e tu hai detto gli U2. Perché se vuoi e puoi dirlo, cioè.
Beh, sicuramente perché avevamo fatto un disco non all'altezza.
Ah, okay.
Penso, io essendo un grande fan, forse per quello, poi deluso nel senso che magari mi aspettavo qualcosa di diverso, sì. No, ma a me gli due sono sempre piaciuti molto, però con un grande obiettività, non sono un fan che accetta qualsiasi cosa. Penso che siamo una delle band più importanti che abbiamo avuto, ho avuto la fortuna di avvicinarmi il più possibile al loro mondo, perché credo che ci sia tantissimo da imparare, però magari in quel momento non mi piaceva il disco, ho detto forse mi hanno deluso, ma non... ci sta che un disco non sia all'altezza,
sì, sì, sì.
Ecco.
Forse anche loro hanno una responsabilità in più, dato che sono così importanti che forse devono...
Esatto, però ci sta che anche non ci sia per sempre, sì, tutte le volte il massimo, ecco.
Ok, parliamo un po' del tuo processo creativo. Com'è che scrivi le canzoni? Intanto quelle per te, quindi cantautorato. Com'è che scrivi in generale tu? Cioè, se riesci a capire, magari, magari non te lo sei mai chiesto, però c'è un processo, tipo, non so, prima il testo oppure prima la musica?
Sì. Allora, quasi sempre io faccio la melodia e gli accordi.
Ah, ok.
Quindi parto da un riff, da una parte. Di solito parto quasi sempre dal ritornello. Cioè, mi piace un'apertura e a quel punto da lì costruisco la parte, diciamo, della strofa, del ponte, tutto. Mi capita spesso, questo è molto bello ed è una cosa che mi è capitata tantissime volte, di avere due brani e unirli, come facevano i Beatles. Nel senso che due scritture, a quel punto mi piaceva questa, perché non unisco, proprio per avere questa idea un po' spiazzante. E lì dopo la difficoltà sta nel cercare di riprodurre le parole, nelle parole il mondo musicale. Di solito le parole è la cosa che ci mette un po' di più. Invece, quando ho le parole, scrivo insieme e lì è velocissimo. Ah. Però si penalizza un po', che a me dà fastidio, la parte melodica. Okay. Cioè, è un meccanismo che è più di getto per l'italiano, mi viene meglio.
Però la melodia viene più scontata, forse.
Viene un po' ridimensionata. Invece io ho bisogno di hook melodici che fanno poi parte del mio mondo musicale, nel senso che ascoltando la musica straniera mi arriva più quello. Quindi ho più bisogno di quello. E è ovvio che in un disco come Nero c'è forse due brani che sono stati fatti così, cioè nel senso dove io avevo già il testo. Okay. Uno di questi è Un giorno come un altro, che infatti non volevo mettere nel disco proprio perché è un'idea più cantautorale, mentre gli altri, e forse un altro che forse è solo un difetto, se non erro, sì, forse, e invece tutti gli altri sono stati fatti con una parte melodica, cioè dove c'è una parte melodica, una partenza appunto dove c'è un riff, però lo faccio con la voce, non con la chitarra. Ah,
però fai le parti, gli accordi con la chitarra o con il piano?
Sì, con la chitarra, con la chitarra.
E tra l'altro, cioè, fai spesso riferimenti ai Beatles, sono importanti per la tua...
Madonna, tantissimo, tantissimo. No, i Beatles sono meravigliosi, li adoro. Ma io devo dire che mi piace tantissima musica, sono uno, adesso per dire, in questo momento sto riscoprendo che è una cosa che mi è sempre piaciuta, però non l'ho mai approfondita, il blues, proprio le radici, l'uso proprio anche fingerstyle, tutte quelle cose lì che mi piacciono, però dici ma perché? Però lo sto andando proprio un po' a prendere dagli originali, quindi l'uso del pollice... Anche se vuoi certe cose di count, che è una tecnica anche un po' più incasinata, e dove c'è proprio bisogno di studiare, mi piace più andare lì in questo momento, quindi cerco un po' a momenti di approfondire delle cose. E la cosa che mi è sempre venuta di getto, lo dico perché è quello che io ho sempre fatto, è cercare col mio strumento di pensare a una canzone. Cioè io, se c'è una canzone, l'uso della chitarra diventa una parte arrangiativa, non per forza di chitarra. Cioè io nel pensiero ho vari strumenti e quindi la chitarra la uso come se io dovessi usare un piano o una tastiera oppure anche un basso, se ti faccio degli esempi, no? Però,
ma infatti, cioè, uno dei riferimenti ai Beatles che avevi fatto era perché l'arpeggio di certe notti, dicevi che era stato ispirato dall'intro di Lucy in the Sky,
sì,
with Diamonds.
Bravo. Sì. Praticamente, cosa è successo? Nel senso che lì mi è venuto quell'idea lì che ho fatto col Mellotron. E io, naturalmente, facendo delle altre note, tutto, però il pensiero, capito? Cioè, a me serviva un riferimento. Poi anche a livello sonoro non volevo andarci dietro, però come idea era quella. Cioè, sono partito da
quindi,
quello.
Quindi, tipo, anche per gli arrangiamenti, parti magari da cose che ti ispirano già in partenza.
Sì, ma anche che fanno parte un po' della mia cultura, del mio background. Ma comunque mi informo, sono uno che ascolta tanto,
Tra l'altro, tu hai fatto praticamente ogni album con un'etichetta diversa, praticamente, giusto?
Sì, perché non sono mai... non ho mai funzionato.
No, ma cioè, la cosa interessante è che magari hai avuto una visione di come lavorano un po' tutte quante, ma soprattutto, siccome io ho avuto anche qua ospite un proprietario di un'etichetta che sconsigliava le etichette perché diceva ormai al giorno d'oggi non so quanto ti convenga affidarti un'etichetta o quanto farti il tuo lavoro da solo, se puoi farlo a tempo pieno, diciamo. E tu cosa ne pensi di questa cosa qua?
Ma può essere un grande aiuto se effettivamente non hai la possibilità, perché comunque devi stampare, devi avere un ufficio stampa, devi trovarti le date, che comunque è una cosa che devi fare già di tuo, cioè devi già avere una bella visione chiara. Però il fatto di avere questo aiuto non è male, e è ovvio che un'etichetta in questo momento, le etichette, o prendi quelle un po' più famoselle di adesso, o comunque hanno anche loro dei budget molto bassi, perché la musica effettivamente si muove sempre meno, ha un altro meccanismo. In questo momento, forse, se uno avesse la possibilità, ma avere la possibilità vuol dire avere qualche soldo da parte, la cosa migliore sarebbe effettivamente quella di autoprodursi, perché metti che questa cosa funziona, almeno c'hai tutto in mano. Poi magari l'ufficio stampa lo prendi, prendi quello che ti piace, e magari non quello che ti dà l'etichetta e basta. Poi se vuoi stampare i dischi, prendi questo. Io nell'ultimo disco ho fatto così, nel senso che me lo stampa la Self tramite la Believe, però è un disco che io ho autoprodotto, e quindi ti ho detto, in più ho delle cover, quindi non prendo neanche dalle royalties e non prendo neanche dai diritti SIAE, quindi sono proprio completamente in perdita. Però Nero è andato talmente bene, e comunque sono riuscito a ricoprire tutto, anche forse guadagnarci. Nero, lo voglio dire perché è vero, ha venduto 3500 copie. Quindi è un disco che ci ho lavorato tantissimo, ho fatto veramente, speso sulla promozione, su un ufficio stampa, sui video e tutto, l'ho portato in giro molto, però è un disco che mi ha dato le soddisfazioni. È ovvio che mi è servito anche per poter poi fare questo, nel senso che questo qui avrà un altro ogni volta che fai un disco è una cosa diversa.
Come la vedi invece, dato che mi hai detto ha venduto tot copie, ma invece come lo vedi la cosa digitale, cioè lo streaming, queste cose qua?
Quello è importante, perché ti fa conoscere, nel senso che ci sono dei meccanismi di band che magari uno non sa neanche chi siano, che hanno tantissime visualizzazioni, perché comunque c'è tutto un mercato, un sottobosco che fa tantissimo, non è più solo la radio in questo momento. Io credo tanto in queste cose e cerco anche di stimolare tutti. Poi l'unica cosa che devo esserci solo, che un po' mi dispiace, che si perde la qualità non nella scrittura, perché ci sono degli artisti meravigliosi, ma fai un po' tutto in casa, capito? Quindi col computer fai una cosa così,
tutto compresso, ed è una cosa per fare in modo,
sì,
da farlo ascoltare bene.
Poi hanno anche dei suoni interessanti, però è un po' debole, e in più sei sempre più da solo. Cioè invece il meccanismo musicale che a me piace è proprio aggregare,
saletta,
cercare, sì, nel senso fare proprio la balotta, perché è una cosa troppo figa, sì, perché tutti cioè è veramente un'endorfina per tutti.
Ok, allora metto in sovraimpressione una foto dove ci sono Ligabue e Piero Pelù che scherzano tra di loro, sono là che fanno salotto, ma più che altro perché volevo parlare del confronto, dato che tu hai lavorato con entrambi, se c'è un metodo di lavoro diverso, un metodo creativo o comunque di lavoro, dipende da uno come la vede.
Sì, te l'ho un po' raccontato prima.
Sì.
E allora, adesso, per il periodo che ho frequentato io Litfiba era così, nel senso che la scrittura partiva da Piero e Ghigo, dove si isolavano per un periodo con un 4 piste o un 8 piste del caso e una batteria elettronica e le chitarre e i bassi di Ghigo, facevano i provini. Dopodiché questa cosa veniva filtrata più volte fino a che non arrivava a noi, e a quel punto cercavamo di riprodurre quello che succedeva, che sentivamo appunto, e quindi di volta in volta si modificava delle cose, ma sempre, diciamo, che deciso da Piero e Ghigo. In quel caso, e forse da Pirelli, perché era il produttore, adesso questa cosa me la ricordo bene, però potrebbe essere. Nel caso della banda, appunto, dove parlavamo di Buon Compleanno, sì, Eri, la banda, quindi Fuori Come Va, fino a Miss Mondo, fino a Nome e Cognome, lì era proprio un gruppo con un produttore, che era in quel caso Barbacci, ed eravamo sei persone, mettiamoci anche Simoncioni, che era il fonico all'epoca, che dicevano la propria. Cioè, nel senso, è ovvio che tutto passava attraverso
Sì.
la decisione finale di Ligabue,
Era un
ma
lavoro di squadra.
buttavamo giù tanto. E quella è un altro tipo di meccanismo. Proprio la nostra richiesta era proprio quella di cercare di arrangiare le canzoni che erano all'epoca voce chitarra. E addirittura mi ricordo che in certi momenti Luciano cantava la parte voce chitarra registrata. Andava via, faceva altre cose, noi suonavamo sopra questa cosa. E devo dire che quella band è una band, un bellissimo ricordo di loro, è una band, se vuoi, dove avevano, c'era un'imprecisione, se vuoi, però era una band molto viva che venivano fuori delle cose molto immediate e anche molto ricche, cioè delle due. C'era troppa roba, cioè avevamo sviluppato troppi arrangiamenti, c'erano troppe idee. Quindi diciamo che il lavoro principale, soprattutto di Barbacci e di Luciano, era quello di cercare di scremare. Le idee erano tante, anche perché quando tu le stimoli, cerchi di stimolarle, a quel punto diventano una cascata.
Brainstorming.
Naturalmente con i musicisti adatti,
Sì.
ovvio, eh.
Ma e tra l'altro Ligabue una volta aveva detto che la tua presenza ci vuole perché è una ventata di positività. Ma quindi ti chiedo quanto conta il carattere in questo mestiere, se uno vuole farlo di professione?
Beh, è ovvio che se l'atmosfera di quella band fosse stata di lunatici e di depressi, non sarebbe venuto fuori una gran roba. Diciamo che l'ottimismo, allora, si rideva tanto ed è importante, si lavorava molto ed è importante. E non pensare, io come tutti noi. Ci impegnavamo tantissimo, cioè non è che c'era il momento del divertimento, ma c'era anche molta tensione, c'era molta precisione. Più le cose sono grandi, più
Sì.
hai la lente di ingrandimento su di te, quindi tante, ogni volta sei un po' sempre messo alla prova, cioè devi essere sempre sia nelle idee che nelle parti, nei suoni, se vuoi anche nella crescita. Perché quando ci si cresce insieme, poi non è che uno poi deve continuare a crescere, l'altro, cioè, dobbiamo crescere tutti, capito? Quindi quel meccanismo è però diciamo che l'atmosfera è una cosa importante.
Hai mai avuto delle divergenze
E
di opinioni con...
sì, ho anche
Ah sì?
litigato, si litiga,
Ma per
sì.
decisioni artistiche?
Ma si alza la voce, no, no, succede, succede. Naturalmente. Con grande, come si può dire, educazione. Cioè. Poi ogni tanto si perde le staffe, no? Succede. No, no, raramente. Negli ultimi anni un po' di più perché sto invecchiando, ma all'epoca mi scivolava un po' tutto un po' più addosso.
Allora, mi è piaciuto un sacco. Adesso metto invece una foto di te che suoni in un club più piccolo dei palchi che fai con Ligabue, no? Però mi è piaciuto un sacco il fatto che una volta hai dichiarato appunto che ti piace suonare molto nei club perché senti le persone, sei più a contatto. E in più una cosa bellissima che mi è rimasta impressa è che dicevi anche per la questione del suono che non è troppo filtrato dai grandi impianti, ma è come essere in saletta, no? Cioè suoni, attacchi l'ampli.
Esatto.
Parlami un po' di questa differenza tra suonare in un palco enorme, che ovviamente è bellissimo anche quello, e invece suonare nei club, come può essere bello ugualmente, insomma.
Allora, ho la fortuna di poter fare tutte e due queste cose, quindi posso dirti che non è che preferisco uno o l'altra. Allora, paradossalmente io mi sento agitato in tutte e due. Cioè, non è che un palco grosso, cioè, quando o faccio una jam che comunque è libera, arrivo su ubriaco, non me ne frega niente, ma se sto proponendo un progetto mio o dove ci ho lavorato, vorrei sempre fare il mio massimo, no? E quindi nei piccoli club delle volte ti trovi di fronte a situazioni dove le persone ti possono contare i peli del naso, capito? E quindi ti senti, se magari non ti ricordi il testo e fai una faccia strana col bassista o lui mi guarda male, se ne accorgono tutti. Quella cosa in un grosso palco non si vede, no? Oppure la camuffi con le luci, l'inquadratura da un'altra parte, che ne so, magari ti scappa, no? E quindi quella cosa lì non è che mi emoziona più da una parte o dall'altra, mi emoziona uguale. E credo che la verità sia in un piccolo club. Io sento il chitarrista che viene a vedermi per dire: sente la mia chitarra lì, col mio suono, con la mia parte davanti a me. Ecco, là è filtrata da un PI che cerca di equalizzarla insieme a tutto il resto. Il suono, se vuoi, è più hi-fi, ma e l'idea del piccolo club è che lui magari sente solo la mia chitarra, quindi dice: come suona male questo? Oppure come suona bene, però sente solo me.
Beh, poi c'è da dire anche che quando ti trovi a suonare nei club canti anche, quindi è un'attenzione diversa che ci devi mettere, no?
Beh, comunque adesso parlo di esperienza, ma credo che ogni cosa è un consiglio che do, credo che sia importante proprio. Il suono di una band, e questo lo dico perché sarebbe bello che ci fosse sempre, è un suono di balance. Balance intendo di livelli, che viene fatto ovunque, cioè lo puoi fare in una sala prove, in un piccolo club, in uno stadio, ma tutto il gruppo, per essere un gruppo, deve suonare con le loro dinamiche. Se il batterista suona troppo forte i piatti, c'è qualcosa che non va. Il batterista deve suonare i piatti all'interno del suo suono. Il chitarrista, la parte della ritmica pulita ma distorta, deve essere all'interno di un suo suono. Cioè, quindi questo movimento, e in certi momenti spiccare di più, spiccare di meno, significa conoscere la canzone e far vivere la canzone secondo un meccanismo che, purtroppo, noto che questa cosa non c'è. Cioè, o non c'è, non è mai stata messa a fuoco. In America, effettivamente, le band, anche le piccole band, le giovani band, hanno quel meccanismo. In Italia, purtroppo, per un fatto di cultura, per un fatto di abitudine, per un fatto di non pensarci, perché non è una cosa più difficile di un'altra, è solo non pensarci. Cioè, suonare in una band significa essere un gruppo e sapere vivere questi movimenti. Quindi anche il balance, intendo il balance dello strumento, deve essere fondamentale. Quindi il suono dello strumento e la tua dinamica deve essere sempre a fuoco. La parte pulita, la parte distorta, la parte crunch, la parte troppo ossata, la parte troppo affettata, deve avere un grande equilibrio. E questo è un lavoro che, se una band ha quel meccanismo lì, anche in un piccolo club, senza amplificazioni o con due panoramici, il suono fuori sarà sempre al top.
Quindi tu dici che in Italia c'è un po' troppo il fatto che ognuno pensa a se stesso e non pensa nel
No,
complesso.
sì, bisognerebbe riuscire a trovare il meccanismo di pensiero proprio totale, che quando uno si trova in sala prove deve trovare quel sapore lì, quel
Ok.
suono lì, di un insieme.
Ok, per chiudere volevo chiederti intanto come la vedi la musica oggi?
Beh, la musica oggi la vedo in grande crescita. C'è degli artisti nuovi interessantissimi, quindi c'è un fermento incredibile che io ho perso anche un po' il controllo, perché ce n'è tantissimi. A Bologna anche Cimini, Calcutta, Giorgio Poi, ce n'è tantissimi, tutti bravissimi. Motta mi piace molto, c'è questa forma di cantautorato, però originale. Le cose che ho ascoltato, appunto, i nomi che ti ho fatto, sono tutte cose che mi piacciono molto.
Ah, ottimo, quindi sei molto positivo sul mercato, no? Perché c'è un
Sì,
sacco di
sì, sì.
pessimismo in giro.
No.
Ok, volevo chiederti poi se avevi in progetto nuovi album, me l'hai già detto, ma
Sì.
ribadiamolo.
Allora, io ho questo disco album, che appunto uscirà prima possibile, si chiama Canzoni Rubate. Sono 10 brani con degli inediti, di cover, soprattutto cover, ed è un disco dove io sono andato un po' a spulciare canzoni un po' sconosciute, ho degli ospiti molto interessanti, ed è un disco dove io ho curato tantissimo la produzione, quindi ho suonato tutto, cioè vuol dire chitarre acustiche. Sono partito dalle batterie di Michael e di Ivano, dipende appunto di Ivano Zanotti, che in realtà ora suona con Ligabue, ma è il batterista che suona con me da tantissimi anni, e con Michael ho fatto le acustiche, quindi batterie e acustiche. Da lì ho sviluppato tutti gli arrangiamenti suonando basso, hanno contribuito alcuni dei miei musicisti, però diciamo che la partenza, la base appunto è partita da lì, da una ritmica e le acustiche, giusto per spostarmi, certo. Capito? Facendo un grande lavoro di acustiche, tutti i brani hanno le acustiche come, diciamo, statura.
Ottimo, intanto ti ringrazio veramente di cuore per essere qui e sono sicuro che sarà di ispirazione a molti chitarristi che ci guardano. Che dire, insomma, auguri per i tuoi prossimi progetti e ci rivedremo magari più avanti.
Ok.
Magari di persona. Dai. Quando sarà tutto finito.
Infatti. Ciao David, grazie mille. A te. E saluto a tutti i tuoi seguaci e anche i miei. A presto.
Grazie mille. Ciao.